evitiamo complicazioni.
Vabbè. Quindi il video non c'è, prego si accomodi. Altre domande? Il video non è stato trovato.
La prossima udienza di depositarlo
Depositarlo?
materialmente
Vabbè.
per visionarlo. Quindi io ho una sola domanda e ho concluso il controesame. Dottore, all'esito diciamo, della manifestazione, quindi del 17 marzo 2001, nella informativa che appunto lei ha sottoscritto il 26 aprile, lei fa una richiesta all'autorità giudiziaria napoletana di intercettazioni telefoniche. Quindi sostanzialmente poi la informativa nasce, come si vede dall'oggetto nella parte iniziale, da una esigenza del suo ufficio di richiedere all'autorità giudiziaria procedente delle intercettazioni telefoniche. A me interessa, che lei risponda e dica alla Corte, c'è qualcosa. Nella richiesta di intercettazioni telefoniche, voi chiedete la captazione delle conversazioni di qualcuno degli imputati di questo odierno procedimento?
Lei riconosce gli imputati di questo processo? Sa i nomi, perlomeno?
Conosco De Vito, Caruso, no, Caruso sì che non ci sta, e poi Diviso, Cirillo, altri non.
E allora le leggo prima i nomi perché per rispondere alla domanda deve sapere quali sono i nostri imputati. Cirillo Francesco, lo conosce? Casarini Luca? Caruso
Personalmente
Francesco Saverio?
sì.
Sì. Stasi Salvatore? No. Campennì Antonino?
Campini. Mi sembra di no, mi sembra di no.
Curcio Anna? Sant'Agata Michele,
No.
Azzarita Lidia, Fulci
Mi sembra di riconoscerla, napoletana, sì.
Giuseppe,
No.
De Vito Alfonso,
Lo conosco.
Dione Salvi Claudio,
No.
Cirillo Emiliano, Oliva Vittoria. Quindi questi sono i nostri imputati. Riformuli la domanda, avvocato.
Allora, lei a pagina 13 della informativa procede a formale richiesta della intercettazione di 8 utenze riferite a soggetti di interesse investigativo. Tra questi c'è per caso qualcuno degli imputati? No, quindi lei all'esito di tutta questa, della manifestazione del 17 marzo e di tutta l'indagine che lei svolge alla data del 26 aprile 2001, non chiedeste l'intercettazione del telefono di Alfonso De Vito? Di Francesco Caruso, di nessun altro degli imputati. Grazie. Non ho altre domande.
Domande?
Ah, per la difesa di Cirillo Francesco, visto che il testo ha detto che lo conosce personalmente?
No, mi correggo, lo conosco personalmente, non ho mai interloquito con lui, diciamo, però so chi è la persona.
Spera.
Voglio sì.
Per la manifestazione del 17 marzo 2001 a Napoli, ha avuto modo di vederlo?
Ecco, in quel giorno non lo ricordo. Lo ricordo nei giorni precedenti.
E anche nei giorni precedenti, si ricorda se l'ha visto in atteggiamenti violenti, se ha rilevato qualche.
Lo ricordo presente in via Roma, all'altezza del Banco di Napoli, non in atteggiamento violento, però diciamo lì ci fu un tentativo di entrare all'interno del Banco di Napoli di via Roma, eravamo presenti quindi diciamo, bloccammo questo tentativo, lui era presente ma non ci furono. Non era in atteggiamento violento, insomma, era tra quelli che erano presenti mentre altri facevano questo tentativo.
Grazie, nessun'altra domanda.
Altre domande?
Sì, Novara. Banco di, sì. Danneggiamenti esterni, perché sostanzialmente davanti a questi istituti danneggiano le vetrine.
Alla banca. Nelle manifestazioni del 17 marzo ci sono stati feriti? Quanti?
Ma soltanto da parte nostra contammo come Polizia di Stato, contammo circa 25-30 feriti quel giorno, però c'è da aggiungere forze dell'Arma e della Finanza che furono oggetto di, diciamo, di aggressione nei pressi dell'università, e poi anche a Piazza Borsa, quindi di questi dati appartenenti ad altre forze dell'ordine non li conosco.
Comunque ci furono dei feriti?
Ci furono sicuramente, sì.
Lei rimase incolume?
No, io negli scontri mi trovai un po' in prima linea, fui colpito da tre, immagino, pietre e un oggetto, forse un pezzetto di legno, qualcosa di legno. Poi in
chi è che ha lanciato questi oggetti?
Personalmente io
non l'ho visto,
no, perché ci fu un momento di assoluta, assolutamente, cercavo semplicemente di tenere i carabinieri che in quel momento io cominciai a gestire, proprio per evitare che venisse sfondato il servizio in via Leoncavallo, e quindi ci fu un elastico tra i carabinieri, tra me i carabinieri e i manifestanti che lanciavano oggetti e venivano avanti. In tre o quattro occasioni noi riuscimmo a respingere, loro si riorganizzarono e vennero di nuovo, e per tre o quattro volte in queste fasi ovviamente cercavo di non far venire a contatto i carabinieri un corpo a corpo con i manifestanti, cercare di non venire perché pensavo che in questo modo avremmo scoperto completamente le strade di accesso poi a Piazza del Plebiscito, e quindi il mio interesse era quello di coordinare questi carabinieri, anche se eravamo fatti poi oggetto di sassi, di bottiglie e di altro. La mia attività fu questa, per cui non mi accorsi, sentivo questi sassi che presi, però da dove arrivassero
da ignoti. Volevo sapere, durante questi fatti i manifestanti erano tutti a viso scoperto?
Scoperto? No, quando ci fu la pressione con le spighe, con il plexiglass, in parte erano scoperti, ma erano anche travisati, insomma, con caschi, con passamontagna. Cominciarono l'attività di sfondamento. Dopo che noi reagimmo a questa attività di sfondamento, era questione poi di attimi, chiaramente, ci cominciò un lancio di oggetti, di sassi, di bottiglie e quant'altro, dalla immediata, parliamo di 10, 15, 20 metri, diciamo, distanza tra noi e quelli che avevano tentato il primo sfondamento. Cioè, in effetti ci si allargò un po', no?
Il tentativo. Ho capito. Grazie, per me può bastare.
Ho consentito una specificazione. Sempre avvocato Senese per il verbale. Dottore, mi perdoni, mi scusi, mi alzo. Lei ha detto, a domanda del pubblico ministero, che ci furono circa 30 appartenenti alle forze dell'ordine che riportarono delle ferite.
Sì.
È a conoscenza della circostanza che alcune decine di manifestanti furono refertate nei principali nosocomi cittadini perché hanno riportato lesioni serissime a seguito delle cariche o comunque negli scontri che si erano ingenerati? Aspetta, facciamoglielo dire, no?
Sì, in ospedale furono molti dimostranti, manifestanti, furono curati negli ospedali.
Senta, ma molti, più di 30?
Manifestanti?
Sì.
Diciamo che quello a cui ho partecipato io è stata la prima fase degli scontri, quello, diciamo, del tentativo di dello sfondamento della zona rossa. Poi a quel punto io andai fuori gioco, perché stetti male ai gas, respirai gas, per cui a quel punto non riuscii più a partecipare. Ci fu una seconda fase di scontri e quindi probabilmente il numero delle persone in ospedale sarà stato...
Risulta è a conoscenza, per motivo del suo ufficio, che i costituiti parte civile nel processo che pende a carico del poliziotto a Napoli sono circa 100 per lesioni?
Siano 100 le persone,
i manifestanti che
fu trasmessa un'informativa con le persone che erano dai vari ospedali, poi furono accompagnate alla caserma Raniero per essere identificati e tutte queste cose.
Senta, ma perché
il numero è quello,
perché queste persone che si erano recate in ospedale per farsi refertare non erano passate al drappello per le identificazioni? Non erano stati identificati al drappello di polizia?
Ma intanto non tutti gli ospedali hanno il drappello eventuale di identificazione. comunicazione. Poi insomma, a un certo punto pervenne la notizia che ecco, c'erano tante persone che si facevano refertare e anche c'era una commistione anche tra queste persone e rappresentanti delle forze dell'ordine che erano lì per le stesse ragioni, per cui fu deciso di andare sul posto e quindi lì probabilmente chi intervenne verificò che queste persone potevano essere persone che avevano avuto fatto scontri, c'erano state avevano partecipato a scontri e quindi fu deciso di accompagnarli per identificazione.
Quindi mi faccia capire, ci fu l'ordine superiore di prelevare tutti i refertati dagli ospedali cittadini che presentavano lesioni tutti i coloro che si portavano in quelle ore al pronto soccorso e avevano delle lesioni venivano, c'era ordine superiore di prelevarli dai nosocomi e portarli alla caserma Raniero.
Ritengo che la valutazione fosse lasciata ai funzionari o al personale che si portava agli ospedali.
Ma lei ha parlato di una valutazione, ha detto ci fu la valutazione di prendere queste persone che avevano segni di scontri, quindi immagino lei dice lesioni, però uno sa le lesioni se le può provocare anche cadendo dalle scale o Allora, l'ordine superiore che fu dato, per quanto lei ha appena detto, fu quello di prelevare tutti quelli che andavano in ospedale, negli ospedali principali della città e portarli alla caserma Raniero?
Ritengo che la valutazione fosse lasciata al funzionario che si portava presso gli ospedali.
Ho capito. Senti, a conoscenza della circostanza che contro a carico di vari funzionari agenti di polizia pende a Napoli un processo per sequestro di persona proprio per questi fatti? Cioè la Procura di Napoli ha contestato il sequestro di persone perché venivano prelevati e portati in questa caserma e furono tenuti fino a notte manifestanti o persone prelevate dagli ospedali?
Il sequestro viene addebitato ai colleghi che erano alla Raniero, se non sbaglio, non sì. Quelli che li accompagnarono, mi sembra.
Sì, perché evidentemente quelli che li accompagnavano avevano ricevuto degli ordini.
Ripeto, andarono presso gli ospedali, verificarono, valutarono. Che potessero essere persone coinvolte negli incidenti e quindi per ulteriori approfondimenti.
Ho capito. Allora, questo per quanto concerne i manifestanti che sono state vittime e sono persone offese nei processi che pendono a Napoli. Per quanto concerne invece le ipotesi cui lei ha fatto riferimento di eventuali facinorosi o a volto coperto, se lei è in grado di dirci quante persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria partenopea per resistenza, per devastazione, per saccheggio?
Quella giornata lì furono 15 mi sembra.
15 persone.
E poi col tempo successivamente so di un'informativa con altre 11-12 persone denunciate per...
Sa che ci sono state varie archiviazioni poi della prima informativa, non conosce gli esiti?
No, assolutamente no.
Però è corretto dire che... I soggetti identificati e denunciati alla fine si riducevano a poche decine a fronte di quasi 100 persone offese di manifestanti. Va bene, non ho altre domande, grazie.
Può andare, grazie.
Grazie a lei. Sentiamo il tenente D'Ambrosio. E adesso è capitano.
Buongiorno.
Buongiorno, lei è?
Sono il capitano Paolo D'Ambrosio.
Sì.
L'avvocato Crisci fa presente che questo test è stato in aula e quindi chiede che non venga ascoltato come test a causa...
Perché non l'ha detto prima?
Perché prima l'abbiamo chiesto che i testi fossero allontanati, poi...
Noi neanche li conosciamo, non sappiamo chi è test e chi no.
Sappiamo che era seduto fuori.
È una cosa che deve...
Pubblico ministero.
Era proprio seduto... Lei si ricorda che stava in aula? Sì, è stato, lo ammette anche lui che stava in aula.
Vabbè, lo sentiamo lo stesso, poi lo valutiamo per come lo valutiamo. Legga la formula della generalità. Ufficiale giudiziario, lei deve assicurarsi, dopo aver chiamati i testi, averli identificati, che i testi siano fuori dall'aula, perché noi non li conosciamo, non li sappiamo, non siamo attenti ai movimenti, non possiamo stare attenti ai movimenti che accadono nel pubblico. Legga la formula di chiedere generale.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Sì, lei nel luglio del 2001 dove prestava servizio?
Io prestavo servizio presso il comando compagnia pronto impiego di Savona, però in quel periodo provenivo dalla scuola di addestramento di Orvieto ed ero stato mandato a Genova in qualità di ufficiale di collegamento in occasione del vertice del G8.
Ecco, vuole riferire alla Corte cosa è accaduto presso la caserma della Guardia di Finanza di Genova, del comando regionale?
Sì, esatto. Era il, se non sbaglio, il 20 di luglio, fu chiamato da un ufficiale che prestava servizio all'interno della caserma sita in Via Nizza, e peraltro era una caserma non, diciamo, operativa, ma era la sede di alcuni uffici di carattere amministrativo, nonché gli alloggi di alcuni ufficiali, però all'esterno portava proprio l'effigie del comando di appartenenza. E fu chiamato da un ufficiale che prestava servizio all'interno della caserma, intorno alle 13 circa, che mi chiamò con fare abbastanza concitato, perché c'erano dei facinorosi che erano intenti ad assaltare proprio la caserma e tentavano con una spranga, con un palo, di abbattere il portoncino d'ingresso per entrare.
In che via si trova la caserma?
Via Nizza. Via Nizza.
E cosa sono riusciti a entrare? Si sono prodotti dei danni?
Era il 20 luglio, che ora era?
È intorno alle 13.
Quindi sono riusciti.
La chiamata mi è arrivata intorno alle 13, quindi l'attacco presumibilmente era da lì a qualche minuto prima.
Che danni ha riportato la caserma?
Guardi, noi appena io arrivai sul posto con alcuni miei militari che in quel frangente riuscii a raccogliere, mi ricordo di circa una quindicina di persone divisi in vari gruppetti, di cui un gruppetto composto da 3-4 persone appunto intenti con un palo della segnaletica stradale divelto lì proprio a breve distanza, che tentavano usando la mo di falange di buttare giù il portoncino. Altri erano appesi a dei fili e stavano tirando giù le telecamere di sorveglianza perimetrale dello stabile. Mi ricordo altri due o tre che tentavano di aggrapparsi sulle grate per salire su un balconcino che era lì. E poi appena siamo giunti ci siamo fermati con i nostri mezzi a una distanza di circa una trentina di metri. Appena loro si sono accorti della nostra presenza, si sono rivolti verso di noi e hanno iniziato a tirare degli oggetti che poi hanno coinvolto, oltre che qualcuno di noi, nonché il sottoscritto, anche i mezzi che avevamo utilizzato. E poi si sono dati alla fuga, si sono dispersi.
E erano a volto scoperto?
Qualcuno sì, qualcuno no. Mi ricordo avevano dei caschi, delle sciarpe, avevano dei cappucci tirati giù, qualcuno aveva delle maschere, delle mascherine, diciamo così, di quelle che si usano, non so, negli ospedali.
Sono state fatte delle fotografie di questi danni?
Sì, mi ricordo che erano state fatte delle fotografie che tra l'altro ho provveduto a riprodurre, che proprio riproducono i danni apportati allo stabile.
Ha qui con lei queste fotografie?
Sì, qui con me, sì.
E quindi anche le macchine hanno riportato danni dell'amministrazione?
La macchina in cui avevo preso posto io ha portato dei danni, parabrezza e su alcune parti di lamiera, proprio perché a seguito di questo fitto lancio di oggetti che c'è stato appena giunti sul posto.
Ho capito, ma lì era impegnato erano impegnati dei finanzieri in servizio di ordine pubblico davanti alla caserma, nei pressi della caserma, cioè allora, è scaturito da un'attività della Guardia di Finanza questo assalto alla caserma?
Assolutamente no, perché ripeto, innanzitutto quella caserma era al di fuori, diciamo, delle cosiddette zone rosse e gialle, quindi era al di fuori diciamo di queste zone reputate allora pericolose, e non era neanche nelle adiacenze dei cortei che si presupponeva dovessero passare lì da quelle parti, e proprio con specifico intendimento non erano state fatte stazionare alcune pattuglie o militari in divisa nei pressi della caserma, proprio per evitare provocazioni da parte dei dimostranti. Però si accorsero, poi questo me l'ha riferito l'ufficiale che proprio mi chiamò, si accorsero della presenza della caserma, che ripeto non era uno stabile adibito proprio a caserma operativa, era una sede di amministrativa sostanzialmente, c'erano degli alloggi. Si accorsero che era una caserma, diciamo così, dello Stato, perché c'era l'effigie fuori, e questo nucleo di persone, questo gruppo di persone, a detta dell'ufficiale che mi fece correre sul posto,
che
era l'allora maggiore Tagliaferri, mi disse che queste persone provenivano da una caserma della polizia poco distante, che era appena stata assaltata, quindi scappando salirono su via Nizza, si accorsero della presenza della caserma della finanza e tentarono di assaltarla. Tanto è vero che fu coinvolta e danneggiata gravemente, anche qui le foto, la macchina privata di un militare che prestava proprio servizio in quella caserma, perché aveva un passi con l'effigie della finanza messa sul cruscotto, quindi fu girato e fu tratto, anche tentarono anche di appiccarne il fuoco.
Anche di questa autovettura ha la fotografia?
Sì, sì, sì.
Io ho completato, chiedo di produrre queste fotografie.
La difesa.
Sì, avrei, sono, scusi, avvocato De Agostino, difesa Casarini. Solo una domanda, ci può dire questa caserma a cui ha fatto riferimento in che zona di Genova si trova?
Guardi, non conosco pochissimo Genova, comunque era praticamente quasi a ridosso del lungomare, in linea d'aria si vedeva la fiera di Genova.
Quindi è sul lungomare?
Sì, leggermente una zona rialzata, su una collinetta. E sotto c'era poi il territorio principale, dove mi ricordo poi successero degli scontri.
Sì, adesso le faccio vedere la cartina, se lei è in grado in qualche maniera di individuare. Mare di qua, quindi.
Perché non gli facciamo vedere la nostra cartina?
Ah, sì.
Ah, non c'entra questa via? No, nella nostra cartina. No, vabbè. Non è tutta la città la cartina che abbiamo messo, no.
È grande.
È proprio scritto qui via Nizza.
Così?
È proprio scritto qui via Nizza.
Sì.
Sì.
Quindi è la via grande che ci ha detto, ci può dire qual è?
Corso Italia dovrebbe essere.
Corso Italia, nel lungomare di Genova. Lei, per la corte che non conosce Genova, ci può dire quanto distante è quel punto dalla stazione Brignole, per esempio?
Guardi,
non conosce Genova.
Mi ricordo della stazione Brignole, ma ricordo a che distanza.
Se era vicino o se era lontano?
Credo fosse abbastanza lontana, perché avevo dei militari che avevano delle postazioni delle zone di vigilanza fissa. Mi ricordo che accompagnandoli sul luogo di servizio, insomma, distava un pochettino. Adesso non so dirle.
Ecco, ma rispetto alla zona rossa?
Beh, la zona rossa era proprio quasi al centro della città.
E quindi siamo vicini o lontani lì?
Credo.
Grazie, un'altra domanda.
Solo, ecco, se posso aggiungere, non ci fu, nel momento in cui noi arrivammo con la nostra autovettura, non ci furono contatti tra i miei uomini, esatto, appena ci videro scapparono.
Vuole concludere il pubblico ministero?
No, ho concluso.
Chiede l'acquisizione delle fotografie a cui ha fatto riferimento il test, che sono state scattate da chi? Riprese
da un militare della caserma, proprio per poi riprodurre tutta gli accertamenti per i danni praticamente. Per
scusi,
per l'individuazione dei mani
per... Scusi, quindi posso completare, cioè da questo episodio, diciamo, che lei sappia, e che avete individuato qualcuno delle persone che ha messo in atto questa azione? Assolutamente no. Individuato in altra maniera, tramite riconoscimenti di Digos, di altre località?
Io sappia no, per quanto riguarda personale della finanza, no, perché tra l'altro mi ricordo che fu mandata una nota proprio alla Procura della Repubblica di Genova, una nota descrittiva di questo episodio, e si scrisse che non era stato fermato alcun personaggio né tantomeno identificato.
Vabbè. Sì, alla luce di queste dichiarazioni io mi chiedo anche che rilevanza possano avere le produzioni documentali in questo procedimento.
Se posso, Presidente, in ordine alla rilevanza, alla questione della rilevanza che ha appena sollevato il difensore di Casarini, vi sono delle intercettazioni telefoniche che parlano in diretta di questo assalto alla caserma della Guardia di Finanza e che riguardano la posizione di Stasi Salvatore e di Fonzino Giuseppe in particolare.
L'avvocato Grisci, in difesa di Stasi Salvatore, fa presente che la telefonata di cui c'è la trascrizione di Stasi Salvatore si riferisce a circa 40 minuti dopo i fatti e quindi non è in diretta, come dice il pubblico ministero. Comunque lo discuteremo nel merito questo.
Prima.
Ha detto fra le 13 e poi ci sono anche le...
Alle 13 ha detto.
Circa le ore 13. La telefonata delle 14.05.
Che a Fonsino non è mai stato contestata invece questa telefonata, perché non riguarda il mio assistito, quindi visto che l'ha citato il pubblico ministero.
Può andare il test, noi vediamo un attimo le foto e ci ritiriamo. Sì, grazie. Grazie. Lei può andare. Ti vuole sentire il pubblico ministero?
Sì. La dottoressa Aprea.
Dottoressa Aprea.
Ti vuole sapere quanti testi ancora devono essere esaminati?
Non ho capito.
Due?
Sì, però a tale proposito l'avvocato Grisci chiede che la Corte chiede a sua volta al pubblico ministero di indicare quali e quanti testi ci saranno per la prossima volta, perché per oggi non erano indicati questi testi, non tutti. Accessore, la dottoressa Prea adesso.
Alcuni hanno giustificato e io li avevo fatti citare direttamente, perché hanno giustificato per tempo per il giorno 8, però l'avvocato D'Agostino mi diceva che il giorno 8, che sarebbero proprio il capitano Bruno, è proprio a lui abbiamo detto l'8, è così? E poi il dottore Mondello. Che volete fare? Intanto sentiamo la dottoressa Prea, voi pensate a questo giorno 8? Però mi avevate dato la disponibilità per il giorno 8, se ricordate bene, tutti. Voi riflettete, sì, anche lei, anche avvocato D'Agostino, perché era 7-8, una roba del genere, 8-9.